dicevo la scorsa volta che Papa Benedetto XVI, scusate, ultime parole che ha detto prima di morire: Signore, ti amo. Ve lo spiegai, evidentemente pensava al triplice rinnegamento che Pietro fece a Gesù. Tre volte disse di non conoscerlo, poi sulle rive del mare Gesù dice a Pietro: Pietro, mi ami tu? Per tre volte. E Pietro ricordò che per tre volte l'aveva tradito. Evidentemente Papa Benedetto XVI ha ricordato: Signore, io ti amo, e l'ha ridetto proprio negli ultimi istanti della sua esistenza. Grande teologo, grande filosofo, persona santa, veramente, come Papa purtroppo non ha potuto esprimersi al meglio, perché glielo hanno impedito. Chi glielo ha impedito? I cardinali, i vescovi, i preti e la stampa, i giornali. Perché appena diceva qualcosa che non andava bene per il modo di vedere mondano, subito i giornali, a cominciare dalla Germania, contro di lui, insomma. Tanto che lui poi gli ultimi anni disse al suo segretario: per favore, io non dirò più qualcosa da rendere pubblico, perché ogni volta che qualcosa che dico viene reso pubblico si accaniscono in un modo assassino contro di me. Per cui tutto quello che lui ha detto, quando si è chiuso un po' del suo silenzio, è stato pubblicato ultimamente su un libro dal titolo Benedetto XVI, che cosa è il cristianesimo? In realtà questo detto comandamento dell'amore sta nel Vangelo. Se prendete il capitolo 22, versetto 34 del Vangelo di Matteo, è lì, è Gesù stesso che lo dice. Si avvicina uno scriba e gli chiede: Maestro, qual è il comandamento più grande? E Gesù rispose: il comandamento più grande è questo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Innanzitutto, come ho spiegato altre volte, la parola che è stata tradotta in italiano comandamento non significa propriamente comandamento, quindi è una traduzione un po' infelice, perché comandamento, comando, sa di imposizione. E perché è stato tradotto comandamento? Perché nella cultura occidentale, nel pensiero occidentale, nella filosofia occidentale, va più di moda la volontà che l'intelligenza. Tutto deve essere messo sotto la categoria del comando, anche l'amore verso Dio. Ma si può mai comandare all'amore? Non si comanda l'amore. Se uno lo sente, lo sente. Se non lo sente, non lo sente. È come dire ad uno: fatti venire una preghiera spontanea. Eppure c'era un prete che così diceva ai suoi: dovete farvi venire una preghiera spontanea. E come si fa? Quindi il significato, secondo me, più adeguato a tradurre il termine greco entolè, questi termini greci, è istruzione. Vi do le mie istruzioni, non i miei comandamenti, i comandi. Istruitevi, perché siete ignoranti. Se, perché se vi istruite capirete che la cosa più importante è amare Dio con tutto il cuore, la tua anima, la tua mente, le tue forze. Cos'è il cuore? Quando noi diciamo cos'è il cuore, non dobbiamo pensare a come noi in Occidente adesso pensiamo che sia il cuore, no, dobbiamo dire, per gli ebrei, quando Gesù parlava, nella semantica ebraica, il cuore cosa significava, cosa stava ad indicare? Per noi occidentali il cuore è il simbolo dell'amore. Ma per gli ebrei, e Gesù parlava da ebreo, il cuore non era il simbolo dell'amore. Era la parte più profonda dell'essere umano, la parte più intima, più profonda, a cui scaturiva tutto. Scaturivano i sentimenti e scaturivano, non solo sentimenti, ma scaturivano tutti i pensieri. Pensieri e sentimenti stavano nel più profondo del cuore. Questo è il cuore, la profondità da cui venivano fuori sentimenti e pensieri. E cosa dice Gesù? Devi amare Dio con tutti i tuoi sentimenti e con tutti i tuoi pensieri. Non puoi prendere una parte di pensieri, la dedica a te o a qualche altro, e il resto poi, ciò che avanza, lo dai al Signore. Con tutta l'anima. Che cos'era l'anima per gli ebrei? L'anima per noi è quella la parte spirituale che non si vede, eccetera, eccetera. Invece per gli ebrei l'anima era l'aspirazione verso qualcosa, era l'anelito, era il sospiro, ecco. Con tutto il vostro anelito, con tutte le vostre aspirazioni, con tutti i vostri sospiri. Ecco, ci capiamo quando leggiamo la vita dei santi. I sospiri dei santi verso Dio sospiravano continuamente. Sospiravano. Sospiravano perché avevano la nostalgia di Dio. Erano nostalgici. È come se l'avessero perduto e volevano ritrovarlo. E poi la mente, con tutta la mente, cioè la conoscenza. La conoscenza è importante perché, come dicevo la scorsa volta, non puoi amare ciò che tu non conosci. È vero, dicevo la scorsa volta, che a volte presumiamo di conoscere e amiamo, e poi abbiamo la fregatura, per cui diciamo non pensavo che tu fossi così. Per questo il Signore Gesù, proprio per evitare che noi di Dio avessimo una conoscenza spuria, una conoscenza indecente, una conoscenza che Dio non si merita, ci ha mandato il suo Figlio Gesù Cristo, che ci ha rivelato il Padre. Ha detto, Dio è così, così, così e così. Per cui noi amiamo Dio secondo le istruzioni di Gesù Cristo, come Lui ci ha istruiti. Quando diciamo, istruiti dal suo insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli. Quindi, più che comandamento, significa istruzione, non è un comando. Gesù lo chiama comandamento nuovo. Vi do un comandamento nuovo. Una parentesi, il secondo comandamento, o la seconda istruzione, ama il prossimo tuo come te stesso. E qui per me si apre un problema grosso. Se io ho amato Dio con tutte le forze, con tutta l'anima, che cosa mi rimane più per amare il prossimo? Se gli ho dato tutto, Se devo dargli tutto, come faccio più ad amare il prossimo? Questo è il problema. Poi io poi personalmente, che non mi amo molto, se devo amare il prossimo come amo me stesso, siccome non mi amo molto, a volte onestamente mi odio, quindi permettetemi di odiarvi ogni tanto, soprattutto quando vi rompete le scatole, ovvio, i cellulari in chiesa che suonano, insomma, le cosette. In realtà lì, ecco, come possiamo interpretare quel secondo comandamento? Come hai cercato tu la salvezza in Dio, così aiuta l'altro a cercare la salvezza in Dio. Questo ama il prossimo tuo come te stesso. Come tu hai amato te stesso nella ricerca di Dio, perché hai trovato in Dio la tua realizzazione, così dai una mano all'altro, aiuta l'altro a trovare in Dio la salvezza. Questo è il senso del secondo comandamento o della seconda istruzione. Siete liberi di pensare diversamente, a me non mi interessa, insomma, sono fatti vostri. Però dice, Gesù dice che questo è un comandamento nuovo, dice Gesù, vi do un nuovo comandamento, cioè una nuova istruzione. Però se vado a leggere nel Primo Testamento, io non dirò più, a volte mi scapperà, dirò per abitudine, ma è corretto dire il Primo Testamento, Mosè, Secondo Testamento, Gesù. Senza dire che quello di prima è vecchio o è antico, il primo e il secondo. E un terzo non ci sarà mai. Perché non ci sarà mai? Sta scritto nell'Apocalisse, capitolo 22, versetto 13, mi pare. Gesù dice, io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Quindi, dopo Gesù non c'è più niente. Chiaro. Ora vado a leggere un libro dell'Antico del Primo Testamento, il libro Deuteronomio. Che vuol dire Deuteronomio? Una parola greca. Deuteros secondo, nomos legge, seconda legge. È uno dei primi cinque libri della Bibbia, fa parte del Pentateuco. Capitolo sesto, versetto 4. Dice, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. No. Beh, allora qual è la novità di cui parla Gesù? Se già nel Primo Testamento è stato detto, questo curiosisce, ma è veramente nuovo quello di Gesù. Le parole almeno sono le stesse. Qual è la differenza? Ed è enorme. Differenza enorme. Perché nel Primo Testamento l'amore non era tanto rivolto verso Yahweh, Dio, il cui nome era impronunciabile, ma era rivolto verso la sua legge. Come era considerata la legge? Nel Primo Testamento, la legge dieci comandamenti, era considerata come il corpo di Dio. Dio era incarnato, si era visibilizzato nei dieci comandamenti. Per cui tu mostravi l'amore verso Dio in un solo modo, rispettando tutti i dieci comandamenti. Se tu rispettavi i dieci comandamenti, voleva dire che amavi Dio, ma non avevi un rapporto diretto di amore con Dio, ma soltanto con la sua legge. Questa legge poi, che era stata ampliata, perché i dottori della legge, cioè gli scribi, i dottori della legge sacra, cercavano poi di applicare questa legge, i dieci comandamenti, a tutti gli ambiti della vita. E quindi dovevano poi tirare fuori tutte le articolazioni necessarie. Quali erano dei principi? delle istruzioni, ma poi dovevano essere applicati. Si doveva creare un codice, il codice di applicazione di questi comandamenti. Codice civile e codice penale, che c'erano tutte le punizioni che dovevano essere date nel caso che si mancasse. E si era arrivati, l'ho detto altre volte, a 613 comandamenti, che ogni israelita bravo doveva conoscere alla perfezione e rispettare. C'erano due scuole teologiche, di due grandi maestri. Uno si chiamava Shammai, non è un dialetto barese, Shammai, e l'altro era Hillel, che vuol dire lode, Hillel, da cui la parola alleluia, che è ebraico, Hillel. Shammai era molto rigido e diceva che per amare Dio bisogna conoscere e amare tutti e 613 comandamenti. Invece Hillel era più aperto, era meno rigido e diceva: il comandamento è uno solo, oltre ai 10, non fare agli altri ciò che riterresti spiacevole se fosse fatto a te. Dice: il resto è una spiegazione. Ma è chiaro che poi in queste spiegazioni ognuno tirava l'acqua a suo mulino. Vi voglio leggere soltanto cosa pensavano questi due grandi maestri che sono vissuti dal 34 al 7 avanti Cristo, quindi piuttosto recenti, vicino a Gesù. C'era a proposito, per esempio, del matrimonio, quando un uomo poteva ripudiare la moglie per quali motivi. Me le voglio leggere perché è interessante. Attenzione alle donne che stanno qui, eh? È meglio per voi essere del Secondo Testamento che se fosse del primo, voi donne, povere voi. Deuteronomio 24:1. Qui stiamo in un libro santo. Qualche difetto della donna, questo era il principio, l'uomo poteva dare il ripudio alla donna, andarla via e poi lui risposarsi, se trovava qualche difetto o qualcosa di spiacevole o di ripugnante. Deuteronomio 24:1, parola di Dio. Ecco perché dice, attenzione quando diciamo parola di Dio, quando facciamo le letture, sì, diciamolo, ma dobbiamo capire, è parola dell'uomo con tutti i suoi condizionamenti quando incontra Dio, non che parola di Dio diretta. Un'altra foglia caduta. Te l'ho detto, fogli morti. I fogli morti. Quindi, qualche difetto o qualcosa di spiacevole o ripugnante. Allora, questo Hillel, che era uno che largheggiava delle interpretazioni e rendeva facilissimo il divorzio, diceva: una donna, una moglie goffa, goffaggine, motivo giusto di divorzio. Un piatto mal preparato. No. Allora, mi sto divertendo. Hillel, sai chi era Hillel? Non lo sai. Aveva la più grande scuola teologica. Altro che le sto. Era un rabbi. E quelli, gli ebrei, si comportavano secondo quello che diceva Hillel. E infatti poi è chiaro. Ma loro si riferivano sempre, interpretavano il difetto, la goffaggine, il difetto spiacevole e ripugnante. Difetto. Allora, continuo? Sì, certo, mi piace. Mi piace. Un piatto mal preparato, una parola indirizzata al primo venuto. Sì, devo autorizzarsi il marito. Quindi non è che appena entravo, buongiorno, no, motivo di ripugno. Una voce troppo forte che permetteva ai vicini di sentire tutto. Questo è Semillel, grande rabbi, veneratissimo. Invece il rabbi Akiba accordava al marito il diritto di divorziare nel caso che trovasse una donna migliore della sua. Invece Shammai, che era molto molto rigido, che aveva trovato 613 comandamenti, divorzio dalla donna solo in caso di infedeltà della donna. Quindi voi capite l'importanza della legge del primo testamento. La legge era quasi una divinità, era l'incarnazione di Dio. Vi spiegate perché Gesù fu perseguitato fino alla morte? Perché lui si permise di distruggere un punto importante della legge, che era il sabato. Il sabato era il giorno di Yahweh, il giorno di Dio. Non si poteva fare lavori alcuni. Lui guarisce dei malati e tutti lo accusano. I suoi discepoli vanno a cogliere le spighe per poter mangiare un po' e viene subito accusato di aver distrutto, di aver compiuto un atto di un crimine nei confronti di Dio perché non aveva rispettato il sabato. C'era sopra Dio Yahweh, poi c'era la legge, il sabato e il tempio. Ora tutta l'azione di Gesù, proprio se voi leggete i Vangeli, è un'azione distruttrice di queste sacralità, la sacralità della legge, la sacralità del sabato, la sacralità del Tempio. Di questo Tempio non rimarrà altro che pietra su pietra. L'uomo non è stato fatto per il sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè il sabato è una creazione umana. Qui non santifichiamo le cose che sante non sono, perché create dall'uomo. E poi conclude dicendo, il figlio dell'uomo, cioè il Messia, lui, parla in terza persona, è signore del sabato. Io sono il signore del sabato, sto al di sopra del sabato. Io sono venuto per dare compimento alla legge. Che vuol dire compimento alla legge? Che vuol dire che una cosa è compiuta? Che è arrivata al termine. Ed è finita la legge. Sono venuto non per abolire, non vengo a fare l'abolito della legge, ma per dire che la legge è finita, è compiuta. Come compiuta? Dicevano i farisei e dicevano gli scribi, i dottori della legge. Compiuta la legge, è terminata. Ma la legge è eterna, è divina. La legge è l'incarnazione di Dio. E la legge è il corpo di Dio. Se tu tocchi il corpo di Dio, tocchi Dio stesso. Ma Gesù questo affermava. Per cui fecero consiglio perché volevano, era necessario toglierlo di mezzo. Era un corruttore, corruttore di tutto ciò che era sacro per gli ebrei. Non ci spiegheremmo tutta l'acrimonia, l'odio che c'era sia degli scribi, sia dei sadducei e sia dei farisei contro Gesù, fino a portare, ripeto, alla morte sulla croce, se Gesù non si fosse espresso proprio in questi termini. Qui la legge è una specie di persona, di personalità. La legge è un corpo animato da Dio, da Yahweh, e non puoi toccarlo, sacrilegio. E chi si macchia di sacrilegio merita la morte. La donna colta in flagrante adulterio. La legge diceva che bisognava giudicarla, condannarla e lapidarla. Allora vanno da Gesù perché sanno che Gesù la pensa diversamente, non perché copre l'adulterio, è chiaro. E vogliono mettere nei guai pure Gesù. E hanno preso le pietre, stanno per lanciare contro questa donna, e Gesù dice: scusate, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. E tutti, a cominciare dai più grandi, se ne vanno. Cioè Gesù ha intaccato un altro principio, uno dei 613, è proprio del Deuteronomio. Nel Deuteronomio è scritto che la donna colta in adulterio deve essere lapidata, così aveva detto Mosè. Quindi tutti i suoi comportamenti erano non solo difformi, ma in pieno contrasto con la legge. E la legge era il corpo di Dio. E qui Gesù veniva accusato di bestemmia, di peccato. Il peccato cos'era? Questo intaccare proprio il corpo di Dio, il sacrilegio, crimine sacro. È chiaro? Perché era, ripeto, una persona la legge, l'amore di Dio. L'amore di Dio era amore per la sua legge. Eh sì, era per la legge. Allora, se vuoi amare Dio, devi rispettare la legge, perché la legge è l'incarnazione di Dio. E se tu vai contro la legge, vai contro Dio. Chiaro?
Ma lui la legge non
è. E c'era già il comandamento. E qual è la novità? Sì. Ma tutto ciò, il resto che dice nei Vangeli, il suo comportamento, distrugge quello che Mosè aveva detto. È chiaro? Come? Se dice che il comandamento è lo stesso, però il modo di vivere questo comandamento non è lo stesso. E da tutto quello... Eh sì, è chiaro. Si fa padrone del sabato. Mentre nei comandamenti c'era rispetto del sabato. Si fa distruttore del Tempio, il Tempio finirà, e tutti gli altri comportamenti, atteggiamenti, e sono venuto a portare a compimento, nel senso è finita la legge. Questo che significa? Che il modo di amare Dio adesso non è amare la legge di Dio, ma amare Dio stesso. Quello rimane. No, non che ha completato, ha tolto, ha spiegato diversamente che significa l'oggetto verso cui è rivolto. Questa è la novità. La prossima volta le domande le faremo all'inizio, dedicheremo una mezz'ora alle domande, in modo tale che si evita dispersione, e poi passerò col microfono in modo tale che gli altri sentano non solo la mia risposta ma anche la vostra domanda. Per questa volta va bene, poi. Beh, è un po' anche tradizione familiare, insomma, pure. Sì. No. Ma a quello ci tenevano perché il maestro rinomato allora, si scriveva. C'erano quelli più lassisti che preferivano il LEL, è chiaro. C'erano quelli un po' più rigoristi. Sì. E quindi questo fatto che la legge è personificata, è una persona, perché è l'incarnazione del Dio, mi ha fatto anche poi rivedere, questo è uno studio mio personale, mi ha fatto rivedere un po' l'importanza della legge, parlo del Primo Testamento, rispetto a tutti gli altri libri della Bibbia, del Primo Testamento. Non so se voi sapete, chi non lo sa, lo impara. Il Primo Testamento ha 43 libri, mi sembra, uno in più o uno in meno, perché dipende da come sono divisi poi certi libri. 43 libri che vengono divisi in primi 5 libri, i libri della legge, chiamati il Pentateuco. Il corso che sta facendo Don Piero mi sta spiegando queste cose. Il Pentateuco che comprende Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Poi ci stanno i libri storici che parlano appunto dell'entrata nella Palestina. Poi ci stanno i libri profetici, Isaia, Geremia, Ezechiele, Ageo, Amos, Osea, sono parecchi profeti. Poi stanno i libri sapienziali, chi li chiama libri poetici, chi li chiama libri sapienziali, vabbè, stessa cosa, i salmi, sapienza, ecclesiaste, ecclesiastico, cantico dei cantici. Poi stanno i libri che non mi ricordo chi ho. Ma questi sono. Per come è avvenuta questa distinzione? Si è avuta questa distinzione in base al genere letterario. Cos'è il genere letterario? Che è importante. Se io vi racconto una favola, un giorno l'agnello ebbe sete, andò presso il ruscello e cominciò a bere. Ma anche un lupo ebbe sete e andò al ruscello, si mise a bere, però si mise più in alto, una parte più alta, che il ruscello scorreva. Ma il lupo non aveva solo sete, aveva anche fame, soprattutto quando vide l'agnello. Non era di venerdì, si poteva mangiare la carne, non c'era questa proibizione. Allora, però voleva fare il razionale, cioè l'uomo, l'animale che ragiona, che dà una motivazione ragionevole alle sue azioni. E allora va all'agnello e dice: tuo padre l'anno scorso, 2 anni fa, mi ha offeso. Cioè, si faceva la ragione per mangiarsi l'agnello, la sapete la storia. E disse l'agnello: mio padre 2 anni fa stava facendo il militare, l'ho inventata io adesso. Disse, allora l'anno scorso, disse, tu sei stato che mi hai offeso, tu ti rassomigli, tuo padre, quindi tu sei stato l'anno scorso che mi hai offeso. Disse, quello io l'anno scorso non esistevo, non ero ancora nato. Disse, vabbè, nato o non nato, non mi interessa, io ho fame e ti mangio. Allora, uno dice, ma questo è un fatto vero. No, è una fa genere letterario, favola. Chiaro? I promessi sposi, genere letterario, romanzo, non è storia, è romanzo, perché il romanzo è verisimile, cioè non è vero, ma ha somiglianza con la verità. Quindi è il genere letterario romanzo. T'amo pio bove, oppure Silvia, rimembri ancora quel tempo di tua vita mortale. Genere poetico. Camera e Fabietti, storia medievale. Genere storico. È chiaro? Qui il genere letterario è una forma letteraria di cui uno scrittore si serve per manifestare il suo pensiero. Ora, perché il suo pensiero sia manifestato, sia appreso dal lettore, è necessario che ci sia un accordo tra i due, un accordo, diciamo, di carattere sociale, una specie di contratto, per cui l'autore, il lettore fa sapere da sempre allo scrittore che se tu non metti quegli elementi che mi permettono di capire di che genere letterario si tratti, tu rischi, tu autore, di non essere compreso e di essere capito diversamente. Quindi per favore devi usare certe forme, certe formalità, certe caratteristiche che differenziano quel genere letterario dall'altro. Perché se io non so che il lupo e l'agnello è una favola, dici ma puoi andare a vedere dove sta questo lupo che parla. Dici no, una favola. Oppure il genere fantascientifico, il genere giallo. Uno sa che il genere giallo cosa deve fare? Si va a vedere la fine, si legge l'ultima pagina, perché dalla fine capisce tutto il principio. All'inizio non si capisce niente. L'autore che fa? Prende quattro linee narrative. Una comincia ad Amburgo, l'altra a Roma, l'altra a Firenze, tre, quattro linee. Dice, ma che rapporto c'è tra questi? Non si capisce. Ma siccome sa che è un giallo, sa che alla fine i rapporti, queste linee, cominciano a convergere fino ad arrivare all'esito finale. Allora, si va a leggere l'ultima pagina e ha capito tutto. Quindi il genere è importante perché è fatto di alcune aspettative che il lettore si aspetta per capire di che si tratta veramente. Quindi aspetti il contratto tra lo scrittore e l'autore. E quindi se so che è un libro di storia, beh, allora è chiaro che posso essere sicuro che questo è avvenuto in quel tempo, c'erano questi personaggi e quest'altro. Oppure il genere letterario biografia, che non è storica. Non confondete la biografia con il genere biografico, con il genere storico. Perché il genere storico mi racconta eventi portate avanti da tante e tante persone. Invece il genere biografico mi parla di una persona soprattutto e poi gli altri sono da contorno. Io non sono d'accordo su questi generi letterari dell'Antico del Primo Testamento, genere storico, poi il pentateuco, profetico, l'altro sapienziale. Sono convinto invece che il genere letterario del Primo Testamento sia quello biografico, cioè il Primo Testamento è la biografia della legge, come è nata, come si è sviluppata, come è cresciuta, come è invecchiata e come è morta. Per cui i famosi libri storici non sono veramente storici, ma è una storia ricostruita, è una storia teologica, è una storia arricchita. Da che è arricchita? Dalla legge. La legge di Dio proietta la sua luce su tutti gli avvenimenti. Tutti gli avvenimenti devono parlare di questa legge di Dio, fino ad arrivare alla benedetta creazione del mondo. Voi pensate che nei primi capitoli, Genesi, primo, secondo e terzo capitolo, si parla della creazione del mondo. Non si parla della creazione del mondo. La Bibbia non ci dice come è stato creato il mondo, non ci dice nemmeno che Dio è il creatore del mondo, soltanto che prende la legge e la legge la porta sino in tutto l'universo. Tutto l'universo ha bisogno della legge. Tutto l'universo risponde a certe leggi che sono universali. Tutto l'universo è ordinato. Senza legge è tutto disordine. Tutta la legge, senza legge, è disordine nella storia di Israele. Però quando Israele crede nella legge, diventa forte. Tutta la storia di Israele viene vista alla luce di questa legge, che se viene osservata ti fa grande, se non viene osservata ti fa piccolo, ti fa sconfiggere. E quindi nei libri storici, ma anche nei libri dell'origine, che diciamo quello che noi chiamiamo creazione, ma che non è creazione, perché colui che l'ha scritto quel passo dice: se l'universo non c'è una legge non può esistere, ma non sta dicendo che Dio ha creato, sta portando la legge dovunque. Così anche nei libri della sapienza, così nei salmi, nei profeti. Arriveremo a questo, signora, perché la parola creatore è una parola italiana che è una cattiva traduzione. Purtroppo le traduzioni sono così. Traduzioni tradiscono. Il termine ebraico che viene tradotto creare, il termine, perché la Bibbia è ebraica, il termine bara, che non vuol dire creare, vuol dire mettere in ordine la legge. Là tutta la filosofia della creazione dal nulla, cioè, è qualcosa che è venuta molto tardi, è venuta diciamo nel secondo secolo dopo Cristo nella Chiesa. Quindi attenzione a questo qua della creazione. Quella della tutta questa storia del primo, secondo, terzo capitolo del Genesi, dove si parla appunto di creazione, ma non è, perché è bara, che vuol dire in ebraico mettere ordine, è una proiezione, si dice, è uno sguardo retrospettivo, cioè partendo da questo momento io proietto ciò che so in questo momento, so che ritengo necessario, lo proietto sempre indietro fino ad arrivare ai primi momenti dell'esistenza, prima di arrivare a quando io non c'ero nemmeno e c'era solo l'universo. Cioè è un'esigenza di legge. È chiaro o no? Ma su questo torneremo ancora, perché stiamo appena agli inizi. Poi passeremo a una lettura puntuale della Sacra Scrittura. Ma questa è solo l'introduzione. Dica, signora. No, devi dire qualcosa. No, di saputo mi interessa, secondo me. Pensavo che volessi parlare. Ah, no, è bravo, non farò adesso. Perché è tardi adesso.